Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins.
La vita è Cool Bueno solo quando la prendi Cool Bueno.
Delfine e delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 10 della stagione numero 4 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Se noi ci siamo, ricordatelo, è solo grazie a loro. Grazie quindi a Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di 20 anni. E grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e dall'avanguardia sullo sport americano. Miami Dolphins number one, yes River, Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. La puntata di oggi, decima puntata della quarta stagione di Cool Bueno, va in onda a semicaldo, diciamo. Dopo l'anticipo serale, no? L'anticipo del giovedì sera, noi stiamo registrando il venerdì sera, giusto perché sappiate e riusciate a inquadrare i riferimenti temporali che faremo. L'anticipo serale, sì, ma notturno per noi, giocato dai Dolphins a Cincinnati contro i Bengals. Anticipo perso, conclusosi con la vittoria dei Bengals per 27-15. Il record a questo punto dei Dolphins è 3 partite vinte e una persa. Qui con me per commentare tutto quanto c'è Luca Rossi. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti. Ah, quindi sappiamo perdere anche noi?
Sappiamo perdere, non solo sappiamo perdere, ma abbiamo anni e anni e anni di allenamento che ci consente di farlo anche bene.
Ne siamo particolarmente abituati.
Allora, Luca, intanto, potevamo veramente fare una puntata dopo una partita contro i Cincinnati Bengals, solo io e te?
Ma direi assolutamente no, perché all'interno del mondo di Huddle Magazine, secondo me, un tifoso Bengals particolarmente attivo lo troviamo.
E noi potevamo non avere lui?
Ah no, assolutamente no. Direttamente in questo momento in trasferta è un piacere avere con noi Giorgio Prunotto.
Grazie mille, un abbraccio a tutti delfini e non, e un saluto speciale anche a Dario e Mauro, che non ci sono, ma assolutamente doveroso.
Uno l'abbiamo mandato inviato in terre lontane, l'altro se ne sta spaparenzato sul divano, per cui ti tocca sorbirti noi due. Cioè...
Sempre a sgobbare io e Mauro.
Sempre a sgobbare io e lui. Comunque benvenuto a Cool Bueno, Giorgio, è sempre un piacere averti.
Grazie ragazzi, veramente, un piacere mio.
Allora, ci parlavamo prima della diretta. Io ho 5 ore di sonno sulle spalle.
Scusami, e mi permetto di dire, e non hai più 18 anni.
No, ma neanche 28, e neanche 38. E non fatemi continuare, perché non sono neanche 48. Fortunatamente non sono neanche 58, ma fortunatamente stavolta. Non ancora, perlomeno. Allora, diciamo che ne è valsa la pena. È valsa la pena di svegliarsi e stare svegli per vedere questa partita, perché fondamentalmente, chiaramente, a parte del risultato, è una partita della quale parleremo molto dal punto di vista footballistico e quant'altro, ma che non può non iniziare parlando dell'evento sulla quale tutta la partita poi è girata, e tutto il post partita sta ancora adesso vivendo, e per quando poi la puntata andrà in onda vedremo quali saranno stati gli sviluppi, e cioè chiaramente l'infortunio di Tua Tagovailoa. Io avrei deciso, Luca, che potresti condurre te.
quale onore, anzi, insomma, di fronte ai miei due padri putativi di The Drive e di Culbueno, secondo me è solo per me un onore, prendo in mano le redini quindi della trasmissione, al fine giusto di più che di... Vogliamo, Mauro, magari prima fare una breve cronistoria della partita, oppure andiamo proprio...
Sì, io non ho a disposizione gli appunti che prendo di solito, perché di notte fonda non ho veramente neanche non ho la presenza di spirito, però se vuoi posso provare a scorrere il gamebook e ripercorrere i momenti principali. Possiamo provarci?
Sì, direi di sì, possiamo fare così. Da qui poi dopo facciamo qualche riflessione attorno a quei punti che hanno caratterizzato la partita del Thursday night.
Allora, inizio Bengals. Capita spesso che la nostra difesa non inizi nel modo più tosto la partita. Abbiamo preso touchdown sul primo drive anche in altre occasioni. Questa non si è smentita. Drive normale, lo definirei normale, poi anche tu Giorgio correggetemi quando dico qualcosa. Il primo drive normale, niente di particolarmente esaltante, classico primo drive più o meno di studio. Fatto sta che poi Joe Mixon segna da 5 yard e Cincinnati si porta sul 7-0. Miami risponde, drive anche lì, primo drive più o meno interlocutorio, nessun particolare punto esclamativo, se escludiamo l'inizio in cui si iniziavano a mettere le carte in tavola, perché i primi tre giochi del drive sono stati una corsa di 7 yard di Mostert, un passaggio di Tua su Tyreek Hill per 26 yard e un altro passaggio su Waddle per 20 yard, quasi a dire ecco, siamo noi, siamo qui, siamo la cosa. Alla fine poi però il drive non ha seguito questa cosa qui e abbiamo soltanto messo un field goal e siamo andati 7-3. Poi un paio di occasioni di qua e di là, cioè un drive dei Bengals chiuso senza nulla di fatto con il punt, e un drive dei Dolphins chiuso invece con un intercetto, con l'intercetto lanciato da Tua su un passaggio profondo, probabilmente ben diretto come direzione su Tyreek Hill, secondo me, a mio modo di vedere, un bel intervento di Von Bell, un bellissimo intervento difensivo. Forse il passaggio, ecco, poteva essere tirato un pochino meglio, magari con un po' più di chilometraggio, il che avrebbe probabilmente evitato a Tyreek Hill di dover ritornare un attimo indietro. Però vabbè, un passaggio tirato non perfettamente, come ne succedono tanti. Alla fine succederà che questo intercetto non peserà poi tanto sul resto della partita. Nel frattempo finisce il secondo quarto, si entra nel terzo, quindi Miami non segna, palla Cincinnati non segna, palla Miami mette un altro field goal e quindi ci troviamo al 7-29, quindi più o meno a metà del secondo quarto, con il punteggio sul 7-6. Three and out di Cincinnati. Miami va per il drive. C'è una penalità su offside per un roughing the passer che aiuta molto la posizione di campo. C'è anche un sack nei confronti di Danny Tagovailoa che, ahimè, in quel momento... Torniamo dopo sull'evento. Comunque siamo a 5:57 dalla fine del secondo periodo ed è l'ultima azione che vede Tua Tagovailoa in campo. Entra Bridgewater, Miami va in bocca subito un passaggio per Sheffield, Miami va al calcio e il calcio da 52 yard viene bloccato, quindi si rimane 7-6. Sul gioco successivo, dopo due passaggi, Joe Burrow mira a T. Higgins, marcato da Howard. Passaggio molto ben tirato, Howard non riesce a intervenire per un pelo, Higgins si invola solo, 59 yard, touchdown, Cincinnati va avanti 14-6. Alla fine del quarto succede che pare che Miami riesca a superare l'inerzia psicologica dovuta all'infortunio di Tua. Bridgewater si scuote, prende un paio di buoni passaggi, sempre su Wad, sempre su Hill. Alla fine c'è anche un bel passaggio su Sheffield di 12 yard. Per arrivare all'ultima corsa di Chase Edmonds e di touchdown per per 7 yard e il punteggio ritorna improvvisamente vicino, 12 Miami, 14 Cincinnati. Praticamente è la fine del quarto, perché per Cincinnati c'è solo il tempo di inginocchiarsi e rientrare negli spogliatoi. Al rientro Miami ha la palla in mano, ma non ci fa nulla, per cui va subito 3 and out. Cincinnati segue anche lei con 3 and out, Miami segue con 3 and out, Cincinnati segue con 3 and out. Insomma, è un terzo quarto molto, molto bello da vedere, molto, molto interessante. A quel punto Miami azzecca un drive, soprattutto perché Teddy Bridgewater tira una bombona per Tyreek Hill, lasciato libero, non so, poi Giorgio ci dirà la sua su questa cosa qui, 64 yard fino alle porte dell'end zone. Da lì però non entra, non sfonda e tocca limitarsi a un field goal che comunque porta avanti i Dolphins 15-14. Finisce il terzo quarto, continua il drive dei Bengals che vanno a segnare anche loro un field goal e si riportano di nuovo avanti di 2, 17-15. Miami non combina niente, Cincinnati riprende palla, un drive in cui c'è un passaggio profondo su Higgins per 22 yard, un passaggio su Chase per 14 yard, un altro tentativo profondo su Higgins, incompleto. Il passing game di Cincinnati si è risvegliato, conseguenza anche dell'uscita per infortunio di Xavier Howard, e ne parleremo dopo. Alla fine però comunque la difesa di Miami regge e Cincinnati è costretta solo a mettere un field goal andando avanti di 5 punti, 20-15. Miami riprende palla e questo è il drive che si conclude con l'intercetto lanciato da Teddy Bridgewater, un passaggio cercato su Mike Gesicki, solo una palese incomprensione. Bridgewater tira da una parte, Gesicki va dall'altra, i due non si capiscono. Il passaggio è intercettato da Von Bell. Mancano 3 minuti e poco più di 3 minuti alla fine della partita e questa praticamente è la parola, è la definitiva parola fine sulla gara. C'è tempo comunque per Cincinnati di andare di nuovo a segnare un touchdown con Aiden Hurst e fissare il punteggio finale sul 27-15. Sono stato abbastanza sintetico, presentatore?
Ma assolutamente sì, sei stato chiaro e diciamo che proprio con questa conclusione 27-15
vai avanti tu perché io devo ripetere.
Vorrei assolutamente bevi il solito mojito che bevi post partita e coinvolgo Giorgio perché volevo chiedergli che tipo di partita ha visto, ti aspettavi un'impostazione tattica di questo tipo? Nel fuori onda mi dicevi che tu avresti auspicato un gioco di corsa maggiore, se ho capito bene, dalle due squadre e anche magari dei lanci più sul tight end, parlo di Cincinnati. Come hai visto Miami e che tipo di partita è stata?
Allora, la partita è stata secondo me abbastanza equilibrata, nel senso, se anche andiamo a guardare le statistiche sono molto simili tra le due squadre. Le uniche differenze sostanziali sono le nostre 9 pressure contro 3 su quarterback e poi quella dei terzi down, che forse è quella che veramente ha fatto più la differenza. Miami 20%, noi 53%.
Ti interrompo Giorgio, do i numeri. Yard totali di attacco 378 Miami, 371 Cincinnati. Credo che già da questo si capisce come la partita sia stata equilibrata. Passaggio 293 304, corsa 85 67. Quindi
poi appunto, ovvio che gli episodi fanno la differenza, ovvio che l'uscita di Tua e di Howard incide, è inutile negarlo, cioè è sempre così nel football, però con quello dobbiamo convivere, con quello si va avanti. Allora, no, sul discorso del running game e dell'uso del tight end lo consigliavo più a voi, nel senso che secondo me i Bengals si battono così. Noi non avevamo reader e quindi noi normalmente sulle corse siamo veramente forti a bloccarle. Sono convinto veramente vi avremmo resi molto monodimensionali proprio perché le vostre corse non sono ancora oliate, mettiamola così, poi ne parleremo magari più approfonditamente. E a quel punto poi i lanci sul medio corto, i Bengals patiscono tantissimo quando tu lanci attorno alle 8 yard, 8-10 yard, perché giochiamo con le safety abbastanza profonde. E si è visto nel tentativo anche di limitare big play. Poi limitare big play quando hai gente come Hill, Waddle, insomma, diventa veramente difficile. Per cui io sono stracontento di come hanno sinceramente difeso i nostri giocatori, ma anche sul profondo, quella ricezione lì, anche un pochino palleggiata, se vi ricordate, di lungo, è stato per un errore di Bates, la safety, che è andata troppo in avanti e praticamente Awuzie si è trovato in uno contro uno contro Hill in velocità ed incredibilmente se l'è perso solo di una yard e mezzo, due, che insomma, vedendo Hill è tanta roba, cioè, e il lancio era abbastanza buono. Quindi io sinceramente sono contento. I Bengals hanno giocato una partita giudiziosa, mi viene da usare questo termine. Burrow non è ancora al 100% e neanche lontanamente, secondo me ha sbagliato tanti lanci che normalmente lui mette, però ha giocato tra virgolette in modo da non rischiare turnover e ha capito, forse anche perché non c'era poi più Tua, che veramente bastava amministrarla e lasciare che la difesa facesse il resto. Siccome noi, specie nel secondo tempo, siamo riusciti con dei playmaker difensivi molto forti come Wilson sicuramente, Hilton anche, che ne ha fatto uno su uno screen molto bello, a bloccare dei terzi down che poi sono rivelati decisivi. E poi ovvio, te la giochi, è andata così, bene per noi, era una serata speciale, avevamo bisogno assolutamente di portarla a casa.
Mauro, ti coinvolgo perché io avevo pensato a una riflessione di questo tipo, perché secondo me la partita ha avuto varie fasi, nel senso che, guardiamolo dal punto di vista di Miami, io trovo che all'inizio la tasca, quindi l'offensive line faceva il suo lavoro, era molto pulita, in generale la linea quest'anno non è mai scesa finora in queste prime week sotto livelli a cui noi di Miami eravamo ben abituati fino all'anno scorso, tradotto vuol dire che il quarterback ha più tempo per lanciare semplicemente. Mediamente l'attacco all'inizio ha dato anche l'impressione, anche se poi è finito subito sotto 0-7, voglio dire come in termini di squadra, che poteva tenere in piedi la partita. Giustamente, come hai detto te, anche in fase di presentazione delle azioni salienti, degli highlights, all'inizio io ho pensato che si trattava di che abbiamo messo in piedi un gioco come piace a me, armonioso, mi riconciliava anche col football, perché vedevo il nostro fullback Alec Ingold ben coinvolto, parlo proprio dell'inizio, no? Quindi era un gioco, una linearità che a me è piaciuta in maniera particolare. Ricordiamo che eravamo sempre senza Cedric Wilson, il nostro ricevitore, che era stato dichiarato out poco prima della partita, giusto per dare un completamento del quadro generale a livello di rosa. Anche tu, Mauro, hai avuto un'impressione che forse per la prima volta all'inizio si era visto quello che un po' vogliamo vedere dal nostro attacco. Un lancio, una corsa, un lancio lungo, un lancio al tight end. È una mia impressione, o anche tu hai avuto questo tipo di sensazione?
Allora, la mia impressione è che questa squadra abbia tratto un giovamento dall'essere partita 3-0 che è molto maggiore del fatto di essere primi in classifica e di avere il vantaggio della classifica, quindi di aver messo fiere in cascina. È una squadra che questa off-season, parliamo dell'attacco chiaramente, perché questa off-season ha subito una rivoluzione, non un cambiamento, una rivoluzione, e che quindi era normale attendersi un periodo di assestamento o perlomeno di difficoltà iniziali. Ecco, in questa fase, in questa striscia di tre partite, noi abbiamo visto a sprazzi e in modo un po' così, un po' qua, un po' frammentato, un po' tutte le facce di quello che può essere l'attacco dei Dolphins, tranne il running game, il famoso running game che tutti dicono McDaniel, lei, il suo credo, il guru e tutto quanto, che ancora non abbiamo visto. E per inciso, secondo me è un punto su cui c'è ancora parecchio da lavorare, specialmente a livello di run blocking nella linea d'attacco. Sarà normale, perché abbiamo detto che con il nuovo sistema di McDaniels, di Smith, di Applebaum è cambiato il modo di bloccare. La linea è passata da un tipo di schema, da un tipo di bloccaggio all'altro, per cui per certi automatismi ci vuole tempo, eccetera. Si sono visti già gli effetti nel pass blocking, perché scusate, anche questa notte le mani addosso a Tua le ha messe una volta sola, cioè, ha preso un sack solo, purtroppo è stato quello sbagliato, ma ha preso un sack solo, quindi in pass protection comunque la linea il suo lavoro lo fa. Sul run blocking c'è ancora parecchio da lavorare, perché il running game si vede veramente a sprazzi. Quando capita il buco, Mostert parte, Edmonds parte, eccetera, ma è un buco che capita poche volte, e specialmente se adesso Tua dovrà saltare delle partite, non avere un running game, ecco, è un po', potrebbe essere un po' un problema. Per il resto sì, è vero, quindi questo inizio di partita era un po' riuscito a mettere insieme tutto quello che abbiamo visto a pezzettini di qua e di là nel giro delle altre partite. In questo inizio aveva iniziato a vedersi con una forma organica, ed era, mi perdonerà Giorgio, era un bel vedere, è stato anche un bel vedere. Poi è chiaro che gli episodi vanno di qua e di là, l'intercetto, le cose, cioè non sempre si converte, eccetera, ma l'attacco non si stava muovendo poi così male. Sono d'accordo con te su questo.
Un unico dubbio, appunto, anche collegandomi al discorso proprio che hai fatto, è stato, per quanto mi riguarda, l'idea di non insistere con le corse quando sapevi che avevano fuori, che Cincinnati ha fuori il loro nose tackle, l'ha già citato Giorgio prima, Reader ex Clemson, che tra l'altro un giocatore molto importante nella difesa contro le corse, e quando una squadra, l'abbiamo visto noi con Raekwon Davis quando è stato fuori l'anno scorso a 9 week e anche in week 2 quest'anno, non avere il nostro tackle titolare non è mai banale per una squadra, quindi avrei pensato più a giochi un po' più incentrati, non solo su Mostert, perché ieri è stato cercato soprattutto Mostert, abbiamo dato più portata a Mostert, ma avrei pensato anche a un utilizzo
sì,
di Edmonds.
Mostert ne ha avute ben 15 portate per 69 yard, una buona media di 4,6 a portata.
Esatto, sì, mi sarei aspettato, ripeto, un utilizzo maggiore anche di Edmonds. Giorgio,
Edmonds ha ricevuto di più invece rispetto a Mostert. Edmonds è stato usato per ricevere, ha preso due palloni, no, due anche Mostert, basta, cancellate tutto.
No, più che altro ha fatto quel sanguinoso drop in touchdown al primo drive, quello è stato drammatico. Dimmi, scusa Luca.
No, tra l'altro, se i miei occhi sonnolenti di stanotte non hanno visto fischi per fiaschi, mi è sembrato di aver rivisto anche in campo anche Salvon Ahmed.
Hai visto bene. È rimasto bene in campo, ma non credo che abbia toccato palla, perché non lo vedo referto. Però a differenza di Gaskin, che è rimasto proprio inattivo, Ahmed era attivo. Ed è
cosa vuol dire?
E ha giocato.
Giorgio, cosa vuol dire per una difesa? Quindi vediamola, immaginiamoci una partita in cui c'è prima in campo l'attacco di Miami e la difesa dei Bengals. Cosa vuol dire per una difesa come strutturata come quella dei Bengals, che gioca appunto, come detto prima, su safety profondi, affrontare un tipo di attacco come quello di Miami? Più in generale, che impressione hai da avversario di conference,
certo,
della squadra di Miami?
Allora, io devo dirti la verità, ero molto molto preoccupato, pensavo veramente ci faceste a fette. Invece devo dire che hanno dimostrato, e siccome questo io lo vedo proprio come il salto di qualità definitivo, nel senso, la difesa dei Bengals c'è, ormai sono infinite partite dall'anno scorso che mandano avanti la baracca e ci mettono in condizioni di vincere le partite. L'anno scorso ricordiamo che i playoff ci hanno portato la difesa e non l'attacco, e la vera qualità dei Bengals è che fanno sempre quello che serve per vincere, che è magari diverso in ogni partita, trovano ogni volta il modo per vincerla. Questa è la vera qualità e forza dei Bengals, che secondo me anche Miami dovrebbe, tra virgolette, cercare di prendere a esempio. Le cose che mi ha lasciato
una sola finora,
No, no, ma questo parliamo per il futuro, ovviamente, nel senso che io sinceramente...
Era una battuta, Giorgia, era una battuta.
No, ma io vi vedo veramente benissimo, ma proprio tanto, tanto, perché avete i numeri per arrivare in fondo. I margini di miglioramento sono infiniti, nel senso che il gioco di lancio, ma non se ne parla nemmeno, è una cosa pazzesca. Per tutti quelli che avevano dubbi su Tua, io li invito a andarsi a vedere nel primo quarto a 2.29 dalla fine del quarto il lancio che fa dalle proprie 10 yard, 2.13 con la pressione dei difensori addosso, fa un passaggio a Sherfield che passa sopra la mano di Wilson che cerca di saltare per prenderlo, che è poesia pura. Cioè, chi ha ancora dei dubbi che questo sia un top 10 quarterback, forse guardando quel passaggio se ne convincerà. Io sono già convinto da mo. La cosa che ho trovato l'errore, parlandone ieri notte con Mauro, mi spiegava che è dovuto al playbook. Io ho trovato una certa impazienza nel playbook, nel senso che secondo me McDaniel è arrivato col suo playbook non come se giocasse contro i Cincinnati Bengals. Era il playbook dei Dolphins, fine. Chi abbiamo davanti lo asfaltiamo. E invece, secondo me, questo è un po' un peccato, perché vero che i Dolphins, per come sono strutturati, fanno poi il lancio lungo perché hanno i giocatori per poterlo fare. Però siamo la squadra sbagliata contro cui farlo. Se avete notato, nelle partite precedenti le safety arrivavano 5 yard dopo il Waddle sul lancio ed era già touchdown. Contro noi quello non succede, e questi lanci lunghi a volte sono stati, è vero che il primo intercetto non è stato decisivo, sono d'accordo anch'io, ed è stata una bellissima azione di Bell, però ce ne sono stati altri due rischiati incredibili, quello ad esempio di Bates che praticamente nel quarto drive di Miami era due giochi prima dell'infortunio, dove è stato sparacchiato, e veramente anche lì era una di quelle situazioni dove Bates era 3 yard avanti a Hill, quindi era stato proprio, siccome, l'impazienza di completarlo. E nel secondo tempo era capitato anche quello di Apple, che poi ha messo il piede fuori e quindi l'intercetto ovviamente non era valido. Però ho trovato proprio, non era questa la partita da vincere secondo me con i big play, questa era una partita a vincere con più pazienza, più tranquillità, tanti passaggini corti, yards after catch, e secondo me Miami la poteva portare a casa. Spero che sia di insegnamento.
Sì, la potevamo portare a casa, considerando poi che abbiamo lasciato anche 4 punti sul tavolo, un field goal sbagliato, un extra point sbagliato da Sanders, potevano mettere in un modo diverso i meccanismi della partita, posto che poi è abbastanza chiaro a tutti che la partita è abbastanza girata al punto, nel momento dell'infortunio di Tua. Ma Luca, ti faccio io adesso, capovolgiamo le parti per un momento. Ti faccio io una domanda. Parliamo dell'altro lato del pallone, la nostra difesa. Da lodare finché vogliamo, perché è... Io più volte l'ho definita la difesa non mi spezzo ma mi piego. Della serie che non riesce mai a... Cioè, non è la difesa... Non so se è quella che vorrei vedere, però è chiaro che viene in mente le difese dominanti, alla Baltimore Ravens, alla Tampa Bay, cioè non è la difesa che ti strocca, che non ti lascia spazio, che ti costringe ad andare fuori dal campo, no, è una difesa che ti lascia fare, e l'abbiamo avuto ad esempio la settimana scorsa contro i Bills, ti lascia, ti concede un po', ma non ti concede mai troppo e alla fine ti stronca. Che è una tattica, che è qualcosa di diverso, ma alla fine il risultato poi è quello. Però volevo un tuo parere su quello che probabilmente ci siamo accorti, abbiamo toccato con mano essere un problema. Lo sapevamo dall'inizio della stagione che l'infortunio, che Xavier Howard stava giocando su un infortunio, e adesso che è uscito mi pare che ci siamo resi conto di come questo ha cambiato un po' la strategia sul campo anche di questa partita.
Sì, sono completamente d'accordo. Allora, dunque, l'analisi della difesa, per quanto mi riguarda, non può prescindere da un'aspettativa che io avevo, nel senso che a un certo punto, in piena notte, mi sono trovato a pensare che questa partita l'avremmo potuta portare a casa.
Ma nessuno dorme di noi, di notte.
Nessuno, incredibile. E che avremmo potuto portare questa partita a casa, dato quello che era successo a Tua, poi ne parleremo, solo e soltanto se la difesa avesse fatto uno di quei big play, no? Che tanto aveva abituato così bene noi di Miami lo scorso anno. Certo, probabilmente lo scorso anno, ripeto, eravamo abituati fin troppo bene, perché secondo me la difesa, al netto di tutto, è ancora in una fase un po' di rodaggio, con un problema che rischia di diventare importante. Io non trovo che la difesa giochi male, no? Nemmeno ieri, no? La linea difensiva, noi giochiamo la 3-4, quindi la linea difensiva 3 offre sempre nei suoi interpreti lì davanti Wilkins, Davis, Sealer quando c'è, insomma, dei rendimenti importanti. E
Ogba,
ecco, esatto. Anche se, parliamoci chiaro, secondo me ieri non abbiamo messo mai così tanta pressione a Barrow, merito certamente di una linea offensiva dei Bengals che improvvisamente è diventata performante.
Sai che non sono completamente d'accordo?
No, cioè, non lo sei?
No, io ho visto un discreto ammontare di pressione che poi possa aver portato risultati o meno, però specialmente con il progredire della partita, eccetera, io ho visto in più di un'occasione Barrow comunque ben circondato da maglie azzurre,
merito però poi della linea d'attacco che ieri comunque adesso Giorgio,
come Giorgio sa perfettamente, cioè due soldini in linea li hanno spesi in questa off season, per cui saranno pur serviti a qualcosa.
Mauro, è questione di sistemi di riferimento, nel senso, per noi ieri è stata una partita tranquilla perché le altre erano sdraiate a terra. Però lui si è liberato il pallone molto velocemente.
Sì,
ieri,
sì, 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 ha fatto un'ottima partita Barrow, cioè bisogna dirlo.
Ha fatto una partita ottima di testa, non di tecnica pura, nel senso fisicamente si vede che non è
come dicevamo nel fuori onda, a un certo punto ha capito che con l'uscita di Tua questa era una partita che poteva essere vinta anche senza strafare, ed è riuscito a non strafare, ed è quello che ha fatto, quindi complimenti.
Una partita molto intelligente per me, quella di Barrow ieri. Esattamente una partita. Tornando al discorso, le preoccupazioni per me si sono evidenziate in secondaria, e in secondaria parlo di livello di cornerback, perché appunto, come dicevi, una delle nostre paure di inizio stagione si sta rivelando tale. Allora, abbiamo fuori, giusto così lo ricordiamo anche a Giorgio, abbiamo fuori il nostro cornerback titolare Byron Jones, che è in PUP list, quindi dovrebbe riprendere non la prossima, ma quella dopo, giusto Mauro? Se sta bene, naturalmente.
È un bel punto di domanda, perché cioè, ancora si sta portando dietro questo infortunio dall'off season e non si hanno notizie che si risolva. Staremo a vedere.
Nel terzo quarto si è fatto male Xavier Howard, anche se insomma Howard a me pare che abbia un po' perso il magico tocco, devo essere sincero, perché su quel touchdown all'inizio, nel primo quarto di Higgins, vero che Barrow gliela mette lì bene, vero che è una palla più o meno contesa, ma io a Howard non gliel'ho viste scappare tante di palle di questo tipo, sinceramente, quindi un po' mi ha fatto pensare questa cosa. Era capitato anche in week 1 questa cosa, se non sbaglio, con i Patriots, con Jacoby Myers, a memoria, però potrebbe essere un altro ricevitore. Per il resto, in questo momento i cornerback sono in mano a Nick Needham, che lui è soprattutto un nickel corner, dà il meglio di sé quando gioca nella posizione da nickel cornerback, e a due perfetti sconosciuti, KU, che è sicuramente non ho ancora imparato la pronuncia,
non lo capiremo mai
che insomma è un undrafted e che secondo me ha delle ottime qualità, ma è un ruolo molto delicato.
Anche ieri comunque,
e ieri è stato anche però un po' uccellato da chi,
cosa vuoi, sta giocando benissimo considerando che parliamo di un rookie undrafted.
E certamente errori di inesperienza dati anche da Kion Cross quando commette quella penalità su Hurts, sì. Un po' banale, un po' sciocca da rookie, diciamo così, ma un po' banale effettivamente, che ridà in quel momento linfa ai Bengals, e per il tipo di gioco a cui siamo abituati noi, per il tipo di difesa, la famosa cover zero che puoi fare solamente se hai dei cornerback veramente in palla, ecco, lo snaturamento della difesa a me pare che sia un rischio grosso, e Mauro, non so cosa ne pensi tu, ma un po' comincia a preoccuparmi questa cosa.
Dipende dallo stato degli infortuni, cioè è chiaro che fanno parte del gioco, lo sappiamo, il football è questo, non vinci se non hai anche un po' di fortuna, next man up, tutte le cose e avanti, cioè sono tutte cose che sappiamo e che possiamo spiegare ricorrendo a tutti i cliché. La realtà è che in questo momento dipendiamo dallo stato di forma di Xavier Howard e Byron Jones, perché Crossen e KU ci mettono tutta la buona volontà e qualche risultato lo portano anche a casa, ma sono uno che teoricamente sarebbe il quarto cornerback in linea e un rookie undrafted, che stanno, ripeto, stanno giocando bene, stanno facendo tutto quello che possono e qualcosa lo stanno ottenendo, ma è chiaro che non sono né Xavier Howard né Byron Jones, per cui
io vi trovo un po' severi, devo dire la verità, con la vostra secondaria, perché ricordiamo che affrontava Chase, Boyd e Higgins. Chase è stato azzerato, perché sì, poi tranne una ricezione nel
Giorgio,
primo
ma
drive.
Chase è stato azzerato proprio perché la presenza di Xavier Howard ha consentito per tutto il primo tempo di mandare sistematicamente una safety in raddoppio su Chase e consentire a Howard di giocare man to man su T. Higgins. Uscito Howard, ecco che la coperta è improvvisamente diventata corta e quindi anche Chase ha potuto trovare gli spazi che fino a quel momento aveva fatto fatica a trovare.
Poi avete scelto di raddoppiare molto anche Boyd, appunto lasciando l'uno contro uno a Higgins, che per carità ieri poi ha giocato anche molto bene, quindi... Però io mi chiedo, quale difesa uomo in NFL riesce a tenere quei tre? Ci hanno provato i Ravens e i Chiefs. Esatto, e non so se vi ricordate le figuracce, e per quello io dico un pochino siete severi, perché io ho visto gli altri che ci hanno provato, ragazzi, sono stati umiliati, cioè è stato imbarazzante, non c'era raddoppio che tenesse, qui col raddoppio l'avete tenuto, Chase veramente contro i Chiefs, anche quando raddoppiavano, ma faceva quel che voleva, quindi... E da capire se c'è la capacità della squadra di passare a zona se questi infortuni perdurano, perché è ovvio che devi giocare come giochiamo noi. Io trovo alcune analogie tra la difesa dei Bengals e quella dei Dolphins, perché anche noi ci pieghiamo ma non ci spezziamo, quando poi arriviamo nelle ultime in red zone molto spesso concediamo solo il field goal, e questo noi lo facciamo non avendo dei campioni come cornerback, soprattutto lo facciamo giocando a zona. Non so se nelle vostre corde c'è quella possibilità con le riserve di giocare una zona.
È il nostro dubbio. Una cosa che noi abbiamo lasciato praticamente a uomo in una sola copertura Higgins, perché alla prima azione si era procurato la distorsione della caviglia, in più veniva comunque da week in cui era anche infortunato, non era stato tanto bene, pensavamo che non stesse bene, invece ci ha messo in faccia 124 yards con una media di 17 yards per portata. Mauro, senti, lo vogliamo tirare fuori l'argomentone?
Abbiamo tirato 38 minuti di trasmissione senza quasi nominarlo.
Caspita, perché la partita naturalmente cambia quando, per noi ovviamente cambia, a seguito di quell'infortunio di Tuaniga, Manuel Epola, Tagovailoa, che ha scombinato tutti i piani, anche dal punto di vista anche psicologico, se vogliamo, perché c'è anche questo aspetto da tenere comunque in considerazione. Ecco, da quel momento io non ho più avuto l'impressione che l'attacco potesse fare il big play necessario, ovviamente, ieri per vincere una partita che vinceva chi sbagliava di meno. Fondamentalmente, impressioni a tutto tondo, Giorgio, Mauro e poi anche Giorgio.
Allora, le impressioni a tutto tondo sono rapide. Noi di questa cosa qui abbiamo fatto 38 minuti di trasmissione senza parlarne, proprio perché noi stiamo registrando venerdì sera. voi ci ascolterete a partire di lunedì, e da qua a lunedì ci saranno sicuramente delle notizie, delle evoluzioni sullo stato di salute di Tua, sapremo tante cose che non sappiamo adesso, per cui abbiamo pensato che fosse inutile metterci a parlare di cosa è successo, del fatto che è stato dimesso, del fatto che come sta, del protocollo eccetera, perché saranno cose che nel frattempo saranno cambiate. Quello che possiamo dire è cercare di guardare un attimo avanti. Allora, guardare avanti vuol dire prendere coscienza di un dato inconfutabile, che è esattamente quello che ha appena detto Luca. Uscito lui, questa squadra è cambiata. Punto. Ma è cambiata un po' in tutto. Dalle minutaglie, tipo che Terron Armstrong, facendo le stesse cose che aveva fatto fino allo snap precedente, si è trovato a proteggere il lato cieco del quarterback, cosa che prima non c'era. Quindi è tutta una serie di differenze che culmina con il fatto che Teddy Bridgewater non è Tua Tagovailoa, che Teddy Bridgewater non ha giocato non ha giocato in allenamento come Tua tutti gli snap che Tua ha avuto con i titolari. E questo è stato lampante nel momento in cui ha lanciato un intercetto su Gesicki, in cui lui pensava una cosa e Gesicki ne pensava un'altra. Quindi un'evidente miscommunication dovuta probabilmente al fatto che non hanno avuto poi queste grandi occasioni di allenarsi assieme. Le avranno d'ora in poi probabilmente, ma sono tutte quante cose che hanno contribuito a risaltare le differenze. E differenze ce ne sono tante. E sì, è inutile attendersi che questa squadra sia la stessa con Tua, cioè che sia la stessa senza Tua,
che non sarà mai la stessa cosa.
Si è capito. Mi rimetto in muto, ho capito, non ce la posso fare.
Giorgio, com'è cambiata la partita dall'infortunio di Tua?
Secondo me è cambiata nel senso che, ma io ho avuto la sensazione che Bengals dicessero ok, non serve tra virgolette vincerla, basta non perderla. Ho avuto questa sensazione qui, per cui Burrow si è messo in gestione, in modalità gestione partita, amministriamola e la portiamo a casa, anche perché la nostra difesa ce lo può permettere e se noi non sbagliamo lo facciamo. Quindi secondo me è cambiata in quel senso. Secondo me veramente i Bengals devono essere un riferimento per i Dolphins. L'anno scorso abbiamo dimostrato che abbiamo passato metà della stagione che eravamo inguardabili, Burrow faceva tantissimi intercetti e tutto, e poi abbiamo svoltato. Voi secondo me una prima svolta l'avete fatta sicuramente nella partita con i Ravens, Tua stesso ha svoltato secondo me in quella partita, e ora l'importante non è una corsa di 100 metri, è una maratona, bisogna arrivare ai playoff e bisogna arrivarci in forma, sani il più possibile e avendo messo a posto i punti che avete ben spiegato sono ancora da mettere a posto, ed è naturale che siano da mettere a posto. Cioè, c'è un nuovo head coach, tu ha cambiato il terzo playbook completamente in 3 anni, non può essere diversamente a così. Io veramente starei molto molto tranquillo, cercherei proprio di, magari costi perdere 2 o 3 partite, ma di arrivare sani, in forma e preparati per i playoff, perché poi lì io non so chi vorrà affrontarvi, io no, preferisco altre squadre.
Volevo farti una domanda, questa volta sui tuoi Cincinnati Bengals, perché mi ha colpito un po' un articolo di David Kerr, ex QB, fratello di Derek Kerr, famoso anche per aver avuto una carriera in NFL costellata quantomeno da qualche sec, 75, leggevo, mi sembra una cosa incredibile nella stagione da rookie, insomma una storia che poi non è stata quella che poteva essere. Lui diceva che è rimasto colpito ovviamente dalla tasca poco pulita di queste prime week dei Bengals, ma secondo lui una soluzione poteva essere quella di usare molto di più il play action, intendo dire quindi le finte di corsa e poi il lancio, cosa che è molto nelle corde di Burrow, come toccasana e medicina per venire fuori da una stagione che stava partendo e che se avesse perso questa partita rischiava di essere quantomeno insomma con un'ombra di caduta libera. È una partita questa che rilancia le ambizioni dei Bengals, che ti fa tirare un sospiro di sollievo. Cosa diranno i tuoi amici Bengals nel podcast dedicato a questa squadra?
Allora, innanzitutto ti ringrazio e li saluto perché giovedì su Spotify escono col podcast, quindi sentiremo anche l'altra versione e anche un mio piccolo contributo che faccio sempre per loro. Ascoltatelo perché merita veramente.
Sì, ma, ricordiamolo per bene, diamo il nome e i riferimenti di questo podcast.
Allora, innanzitutto è Roarcast perché ragazzi, siete nella giungla, non può essere. Ovviamente da assistinati Bengals.
Non mi ricordo se te l'ho già detto, cioè secondo me questo podcast si doveva chiamare Welcome to the Jungle con la sigla di Guns N' Roses, però è la mia.
Allora, abbiamo di meglio, perché qui la sigla l'ha fatta uno dei ragazzi appunto del Cincinnati Bengals Italia, che è anche musicista, e quindi ha fatto quindi dovete ascoltarlo già solo per la sigla, guardate, è spettacolare, guarda. No, comunque veramente sono molto bravi, c'è un lavoro dietro incredibile, a volte io gli dico, siccome è fine esagerato, ma curano veramente tutto il dettaglio. Stiamo crescendo come la squadra, anche il podcast sicuramente farà più ascolti quello dei Giants Italia, no? Vabbè, qui abbiamo preso in giro un po' il Salerio. No, invece, tornando appunto a noi, in realtà in questa partita l'abbiamo giocato molto, cosa che non facevamo, la play action. Ma se tu hai 2 yard di media di corsa della play action, cosa te ne fai? Ma chi ci casca? Poi, in questa partita abbiamo sempre corretto un difetto enorme che c'era. Quando Barrow era sotto il centro era una corsa, quando era in shotgun era un passaggio. È logico che se non hai imprevedibilità nel football. E qui, come sapete bene, partono le mie critiche al nostro coaching staff per quanto riguarda l'attacco e ai play calling che è in mano all'head coach Zach Taylor. Secondo me lui è un ottimo coach nel creare il gruppo, veramente ha creato un gruppo eccezionale l'anno scorso. E quest'anno si sta confermando, cioè tenere uno come Chase sacrificandolo senza che questo abbia sbottato, praticamente senza target, è perché il gruppo è buono, se no veramente avrebbe già sbraitato e sarebbe successo di tutto e di più. Però quando deve chiamare i giochi io dei dubbi li ho. Se notate, i nostri ricevitori difficilmente trovano separazione e non è possibile che questi, non è che sono dei brocchi. E allora c'è qualcosa, e Barrow non è uno che non sa lanciare, ricordiamolo che è quello che l'anno scorso ha avuto la percentuale completi maggiori ed è quello paradossalmente che ha anche avuto la finestra di lancio più stretta, oltre ad aver subito 70 sec in una stagione. Questo fa capire che il quarterback c'è, ci sono anche i ricevitori, ma com'è possibile che questi non trovino mai separazione? E quindi molto sta nel play calling, che secondo me non è adeguato e non è di livello. Sta migliorando, sì, sta introducendo nuove cose, sì, ma ha una lentezza veramente bestiale. Al punto tale che poi quando arrivano le partite decisive, vedi Barrow che si stufa, si mette a chiamare lui a volte anche no huddle, con una marea di audible sulla linea di scrimmage, e in quei casi lì andiamo bene. Però se non costruiamo anche noi un gioco di corsa, come sapete bene voi, non si va molto lontano ai playoff.
Mauro, ti cedo lo sferoide prolato.
Oh, allora, ci sono due cose secondo me da dire in chiusura. Posto che sicuramente una è, torniamo a parlare di Tua. Una è che noi come podcast a noi non piace imbarcarci sulle speculazioni che si stanno sentendo su questo è stato fatto in un modo, questo è stato fatto nell'altro, eccetera, specialmente senza dati certi su cui parlare, perché come già detto noi stiamo registrando al venerdì sera, la situazione in questo momento è quella che si sa. Tua è stato dimesso dall'ospedale, è tornato a casa a Miami con la squadra. Giusto a proposito del clima, le scene di Tua accolto sull'aereo dai compagni sono state descritte come emozionanti, commoventi, cioè, e tutto quanto, tutti entusiasti di vederlo. I sintomi sono, è stato diagnosticato con una commozione cerebrale senza nessun danno né al collo né alla spina dorsale né niente. Stiamo in questo momento, mentre stiamo registrando noi, non siamo ancora a conoscenza dei dati della risonanza magnetica e degli esami a cui si sta sottoponendo in queste cose, per cui non abbiamo dati certi per parlare della sua situazione medica. Ipotizziamo che potrà perdere qualche partita, come io personalmente, ma anche Luca e noi tutti ci associamo in toto alle parole del McDaniel: non ce ne frega niente di quando tornerà, mi interessa quando tornerà la persona, non mi interessa quando tornerà il giocatore. E in ogni caso noi abbiamo un titolare ed è Teddy Bridgewater, e noi siamo completamente d'accordo, ci interessa che Tua torni sano quando sarà in grado di tornare sano. Nel frattempo vedremo, come abbiamo detto, noi avremo probabilmente firmato col sangue per finire 3-1 dopo le prime due partite, già con un 2-2 saremmo stati contenti, e adesso abbiamo di fronte un calendario che prevede i Jets in trasferta, Vikings, Steelers in casa, mi pare di Sunday night la partita con gli Steelers, poi la trasferta a Detroit con i Lions, quella a Chicago con i Bears e i Browns in casa, il tutto prima del bye e post bye la partita in casa con gli Houston Texans. Quindi un ciclo di 7 partite complessivamente, diciamo, vogliamo non definirle affrontabili, non so Luca, sicuramente meno complicate di quanto sono state le prime 4, e anche meno complicate di quando sarà il finale, quindi quando a seguito dei Texans ci saranno in sequenza 49ers, Chargers, di nuovo i Bills, i Packers e poi la chiusura con Patriots e Jets. Per cui questa serie di 7 partite secondo me definirà gran parte della stagione dei Dolphins, a prescindere da chi ci sarà come quarterback. Arrivare ad una buona posizione di classifica alla fine di queste partite vorrebbe dire molto, ma l'approccio è sempre quello, le prendiamo una alla volta, non so come la vedi tu.
Io sottoscrivo, come dice Mauro Clementi, anche la punteggiatura di quello che hai detto, e tante volte si può imparare naturalmente più da una sconfitta che da una vittoria.
Vero.
Meraviglioso. Ho studiato. Mi toccherà quasi mandare la sigla su questa affermazione. Ah, sigla. Allora, Luca, dai, fai tu la chiosa finale. Ormai hai condotto la puntata, fai pure il finale, io faccio il regista.
No, io voglio semplicemente salutare Giorgio, perché è stato veramente un grande piacere. Giorgio, che io personalmente ritroverò a The Drive in una puntata che sarà clamorosa, sì, ma non svegliamo
voi
nulla.
Ma voi vedete ormai ogni piasso spinto.
Ci vediamo sempre.
Siete una coppia di fatto ormai.
Ormai decisamente sì. Giorgio, grazie mille davvero per la partecipazione, è sempre un enorme piacere averti e sentire le tue considerazioni.
Grazie a voi, dico 3 cose al volo che mi ha reso orgoglioso di essere tifoso Bengals sta settimana: il record di spettatori col muro bianco per le nuove divise in Total White, il Ring of Honor con Isaac Curtis e Willie Anderson, e soprattutto le grida di tutto il pubblico tua quando è uscito in Barella. Un abbraccio a tutti, grazie ancora.
Sottoscrivo Mauro, ovviamente senza tema di smentita alcuna quest'ultimo punto, che ha colpito particolarmente anche me, chiaramente in modo positivo. Anna, faccio io la chiusa allora, proprio
sì,
non la vuoi fare?
Ormai, insomma, è tradizione.
Allora è tradizione alla fine di ogni puntata di Cool Bueno salutarvi tutti e ringraziarvi per l'affetto e per il modo in cui ci seguite. Vi ricordiamo di nuovo, solito, tutto il profilo Twitter, Instagram, Facebook, la mail coolbueno.it, seguiteci, scriveteci lì e mandateci qualsiasi tipo di suggerimento o anche di domanda alla quale, come sempre, ci dimenticheremo di rispondere. Io sono Mauro Rizzotto, questo era Cool Bueno. Tanti saluti a tutti, alla prossima, stay safe e come sempre, fins up! Miami.